Buonasera, siamo purtroppo arrivati alla conclusione del festival di questi tre giorni. In realtà manca ancora una parte molto importante che sarà, diciamo, la chiacchierata, spettacolo, conferenza con Mariano, che innanzitutto vi presento. Mariano Tomatis è uno scrittore illusionista che appunto espertissimo del rapporto tra illusione, verità, falso, stupore, fantasia. Scrittore illusionista, ma molto altro. Veramente la cosa che voglio dire e per cui sono molto contento è che Mariano, appunto, l'avevamo chiamato per venerdì per l'appuntamento di domenica sera, ma poi mi scrive per me e mi dice: guarda, il festival mi ha ispirato, vengo già da venerdì. Quindi in realtà penso che chi ha frequentato i tre giorni di festival l'ha visto in giro, è intervenuto, e quindi sono molto contento di averlo conosciuto veramente a fondo, perché è una persona molto interessante e simpatica. Questa sera, appunto, siamo qui per presentare due libri di cui Mariano è curatore, editore insieme ad altri. Uno è Il Visionario di Schiller insieme a Fabio Camilletti, e l'altro è Il Codice dell'Oro o Rockmahol e Monpantero insieme a Davide Castaldo e Filo Sottile. Innanzitutto, appunto, chiaramente già in quanto scrittore illusionista capiamo bene che la sua presenza al festival è lineare e entra benissimo con quelle che sono le tematiche che abbiamo cercato di affrontare. In questi tre giorni abbiamo cercato, appunto, di analizzare il rapporto tra verità e finzione, sia a livello più narrativo e letterario che anche nel discorso, appunto, più di fake news, meme, quindi del rapporto tra notizia, verità e web 2.0 con giornalisti e quindi anche da un punto di vista più tecnico. Da subito, no, viene i libri che questa sera appunto andiamo a presentare insieme a Mariano. Sono la prima cosa particolare, no? La grande domanda da cui partiamo è: perché presentare? Questa me l'ha consigliata lui oggi a pranzo. Perché partire da dei libri, no, che sono del 7-800, no? Sono in realtà appunto due libri anche molto diversi tra loro, in realtà, che però in entrambi i casi, grazie al lavoro che Mariano e gli altri hanno fatto, fanno emergere tutta la complessità che sta dietro alla scelta di pubblicarli e anche all'interno dei libri stessi. Diciamo che passo subito un po' a presentare come sarà, perché appunto Mariano farà una conferenza spettacolo, poi la mia partecipazione sarà, vediamo in che modo, più o meno protagonista, perché all'inizio avevamo pensato di un'introduzione, e quindi passo un po', appunto, a introdurre i due libri. E chiaramente l'elemento centrale è quello dello scontro tra vero e falso nel rapporto tanto con la magia e l'illusione quanto con la verità, o meglio, quanto possibile c'è nella verità a partire dalla magia, e dall'altro quanto la cultura popolare, quindi quanto un piano reale, anche storicizzato, permetta con la costruzione di miti immaginari, no, di sviluppare l'aspetto appunto fantastico e illusione. Questi piani, no, che in fondo, quello appunto da una parte della magia, dall'altro della appunto più del mito e quant'altro, si mescolano, e tanto nella letteratura quanto nella realtà. La cosa interessante di questi due libri è che, appunto, poi lo vedremo con Mariano, sono due libri che apparentemente, soprattutto quello del caso del Codice dell'Oro, in cui è un libro veramente quello che Wuming definirebbe, no, un oggetto narrativo non identificato, no, un qualcosa che difficilmente è inquadrabile, sia per quanto riguarda l'aspetto della tematica, che per la scrittura è un miscuglio di storie popolari, invenzioni, geografia e quant'altro, ma che in ultimo, appunto, attraverso la lettura che Mariano e gli altri ne danno, lo possiamo apprezzare in tutta la potenzialità dirompente che anche nella contraddizione che poi vedremo rappresenta anche questo libro, perché proprio a spot in realtà vengono fuori anche delle teorie complottiste e quant'altro che sono tutt'altro che vicine al nostro punto di vista e alla nostra riflessione teorico e politica. Ma l'elemento secondo me molto importante che emerge dal lavoro che fa Mariano è come da un lato l'importanza dello smascheramento di tutta una serie di costruzioni di senso, di costruzioni appunto di immaginario a partire da Fandonie, no? Da quello che è appunto la falsità e quindi chiaramente un po' quello che è il meccanismo che poi possiamo ritrovare nella fake news, anche se prima secondo me molto bene Leonardo Bianchi ha ricollocato, no, la terminologia rispetto alla fake news, però diciamo adesso per capirci utilizzo quel termine là, e dall'altro appunto una volta liberato il campo da quelle che sono le ambiguità che possano celarsi nell'illusione e quindi nel conflitto tra realtà e verità, invece andiamo a vedere tutta la possibilità, l'esplosione positiva, affermativa di invenzione, di immaginazione e di prospettiva che invece l'illusione e questo rapporto ambiguo a quel punto, ma positivamente ambiguo tra realtà, tra vero e falso, può produrre. Io chiudo qua, non so quanto sono stato chiaro, non lo so, e poi grazie. Vediamo come intervengo, come Mariano mi sfrutta, sono a sua disposizione.
Dunque, perché coinvolgere un prestigiatore nel dibattito sulle fake news? Per illustrarlo, prendo prestito un articolo di Christian Raimo, uscito sull'edizione online di Internazionale. Forse ricorderete quello sciamano che a Roma, in Piazza San Giovanni, aveva promesso di sconfiggere il cancro entro il 2013. Raimo parte da quella sparata per metterne in luce la strategia comunicativa sottostante. Quando la comunicazione politica è satura di annunci del genere, dice Raimo, quello che conta non è mai il messaggio in sé, ma in una perversione del piano performativo, l'effetto. L'effetto sostituisce il significato. Per questo ha senso pronunciare una balla colossale e venire smentiti il giorno successivo. Il significato di quella notizia sarà corrispondente alla differenza tra coloro che hanno ascoltato la notizia ma non la smentita. L'effetto si impone come significato. Questo è Raimo. Ora, lo slogan «quello che conta è l'effetto» mi provoca un déjà vu perché è anche la regola numero uno dell'illusionismo. Non a caso, quello che il pubblico chiama numero di magia, nel gergo dei prestigiatori si chiama effetto. Nello specifico, l'effetto che vuole creare il prestigiatore è l'effetto magico. Compito del prestigiatore è creare l'impressione che succeda qualcosa di magico con ogni mezzo necessario. Aprite un'antologia di giochi di prestigio. Vedrete che ogni capitolo è diviso in tre parti. L'effetto, la presentazione e il trucco. Il trucco è quello che succede davvero, ma deve restare nascosto. La presentazione è la cornice narrativa della performance, mentre l'effetto è l'aspetto sconcertante di quello che avviene, ed è ciò che il pubblico percepisce. La magia si sprigiona quando trucco ed effetto sono alla massima distanza. Ecco perché conoscere o intravedere il trucco rovina l'esperienza. Da secoli l'arte magica mette a punto bugie sempre più sofisticate e impercettibili in grado di creare effetti sorprendenti e misteriosi. Visto che detta così è un po' impalpabile, è un po' astratta, io ho portato con me un mazzo di carte per farvi vedere in azione questa possibilità. So che quando un prestigiatore scende tra il pubblico tutti si preoccupano perché sanno che verranno messi in ridicolo o usati per il divertimento degli altri. Cerchiamo di evitare questa pena per la quale sono il primo a provare orrore. Vi chiederò di darmi una mano e basta, senza stare a fare ok. Io adesso scenderò, farò scegliere due carte da gioco a due di voi, così potremmo procedere a un esperimento di lettura del pensiero. Proviamo. Allora, se adesso io fossi un prestigiatore, utilizzerei il trucco classico. Mi farei ridare la carta, piegherei un po' l'angolo e poi la metterei nel mazzo, la farei rimescolare, magari cercherei di sbirciare, eccetera. Invece voglio provare un approccio psicologico. Quindi allora, tu ti chiami? Fabrizio, tu metti la carta da parte, dimenticatela, non guardarla, magari infilarla dentro il libro così te ne dimentichi. Invece tu, Giuseppe, ti chiedo di guardarla. Puoi guardarla. In questo momento c'è una sola persona al mondo che ha questa carta in mente e sei tu. Ok, quindi chiusa in una sorta di cassaforte mentale. Se esistesse la telepatia, io potrei provare ad accedere al tuo pensiero utilizzando onde cosmiche, eccetera, ma poiché nessuno di noi crede alla telepatia, proveremo a utilizzare qualcosa in cui invece tutti abbiamo fiducia, che è la psicologia. Ok, per cui io ti chiedo, cercherò di leggere dai segnali del tuo corpo qual è il tuo pensiero. Detta così è un po' vago, ma vi faccio capire, così potete poi provare una volta a casa, vedrete che funziona. Dunque, io vorrei che tu ti concentrassi sul colore della tua carta, perché la carta potrebbe essere rossa o nera, ok? E ti chiedo di pensare a un frutto del colore della tua carta. L'ho visto assertivo, quindi è una carta rossa, perché quando la carta è nera invito a fare questa cosa, di solito c'è una paralisi che non è mascherabile, perché uno dice un frutto nero, l'uva arriva, la mora arriva tardi, per cui abbiamo preso un pezzetto, provateci, funziona 100%, per cui capite che non è proprio illusionismo, è usare la psicologia per arrivare a scoprire quale delle 52 carte Giuseppe ha in mente in questo momento. Adesso ci sono i cuori e i quadri, ok? Per cui associamo i due semi a sensazioni molto diverse e ti chiederò di pensare, semplicemente senza dare segnali, pensare a questa sensazione e cercherò di distinguere tra le due. Facciamo così, distinguiamo nettamente cuori e quadri in questo modo, per me, perché carte rosse ce ne sono di cuori e di quadri. Facciamo così, se la tua carta è di cuori, pensa a una persona amata. Se invece fosse di quadri, ti chiedo di pensare a una cosa più complicata. Voi non lo vedete mai attentissimo, quindi è una carta di quadri, perché io non gli ho semplicemente detto ti sto per far pensare a una cosa complicata. Se la sua carta fosse stata di cuori, naturalmente si sarebbe rilassato, cosa importa? Quindi è una me lo confermi, di quadri? Ok, adesso ne abbiamo 13 carte di quadri e qui converrebbe che avessi la luce in faccia, ma magari riesco anche così, ma non importa, stai pure lì. Quando lo farete voi, assicuratevi di poter vedere bene soprattutto la vibrazione dell'occhio, perché io nominerò le 13 carte di cuori e tu non potrai non reagire, anche se cercherai di mantenere la faccia del giocatore di poker, sulla carta che stai pensando. Quindi sereno, ma dopo che ti ho detto questa cosa, è chiaro che ormai ti ho corrotto definitivamente e l'inquinamento mentale che ne hai subito è irreversibile, per cui io nominerò le carte di cuori, di quadri, asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi è andata bene, siamo già lì intorno, 8, 7, 6, 7, 6, 7, o è un 7 o è un 6, non so andare molto oltre, siamo lì, di quadri, che cos'era? Un 6 di quadri, fa vedere a tutti? Andata, ok. Ora, quello che avete visto è in gran parte falso, lo dichiaro, ma se ho lavorato bene, il confine tra vero e falso non è chiarissimo. L'effetto che cerco di creare non ha niente a che vedere con la realtà. Cioè, in superficie un esercizio del genere dimostra che sono in grado di leggere i segnali del corpo in modo particolarmente raffinato. In realtà sto sfruttando un trucco descritto in un libro del 1593. Chi volesse impararlo lo trova nel mio libro Te lo leggo nella mente, Sperling e Kupfer 2013, quindi sono uno dei pochi maghi che dice anche dove potete andare a scovare i miei trucchi. Si parla di illusionismo perché ciò che viene percepito è appunto illusorio. In ambito teatrale chiamiamo illusionista chiunque ricavi un'esperienza estetica dallo scostamento tra la verità di ciò che accade e ciò che viene percepito. Quando andiamo a vedere un mago, gli concediamo di mentirci, perché quando è bravo ne ricaviamo un'esperienza di meraviglia. Come scriveva Carl Germain, quella dell'illusionista è l'unica professione onesta, promette di ingannarvi e lo fa. Con i prestigiatori instauriamo lo stesso patto finzionale che ci fa piangere al cinema, dove pur sapendo che Leonardo DiCaprio non muore tra i ghiacci, lasciamo che la cornice narrativa agisca su di noi dal punto di vista emotivo. Quando è fatta bene, la fiction è un tipico caso di bugia dagli esiti terribilmente autentici. togliete all'illusionista l'esperienza estetica e avrete Salvini, Grillo e Trump. Anche loro si muovono su un palcoscenico, ma l'obiettivo delle loro bugie è di creare consenso, manipolare le coscienze, rimuovere le contraddizioni e offrire nemici facili da riconoscere. A rendere velenoso il tutto è che nel loro caso non c'è alcun patto con il pubblico. L'esistenza di un trucco, di una consapevole manipolazione della realtà, resta nascosta. Non a caso da tempo si usa la metafora del prestigiatore per riferirsi ad alcuni personaggi politici. L'immagine del mago mette a nudo l'aspetto ingannevole e illusorio di una comunicazione basata sulla attiva distorsione della realtà. All'inizio dell'Ottocento molte vignette satiriche ritraggono Napoleone nei panni di un prestigiatore. In un'incisione del 1802 si esibisce davanti al pubblico nel classico gioco dei bussolotti, usando al posto dei bicchieri delle piramidi. Per nascondere le mosse sospette, Napoleone acceca gli spettatori buttando loro della sabbia negli occhi. Il riferimento alla campagna d'Egitto, una manovra che è servita per distrarre l'opinione pubblica dal colpo di Stato che lo farà diventare primo console. Nel nostro paese accade a Cavour, ritratto accanto a Bartolomeo Bosco, il più grande illusionista dell'epoca. Sono entrambi torinesi, ma mentre il secondo fa sparire delle palline sotto i bussolotti, l'altro fa sparire i fondi pubblici. Uno degli accostamenti più sofisticati tra illusionismo e politica si deve a Thomas Mann. Nel 1926, mentre è in vacanza a Forte dei Marmi, lo scrittore assiste allo spettacolo di un mentalista e ne resta impressionato. Il modo in cui l'ipnotizzatore Cesare Gabrielli manipola il pubblico e ne soggioga la volontà gli ricorda la figura di Mussolini. E l'inquietante accostamento è alla base del racconto Mario e il Mago, un cupo resoconto autobiografico della vicenda pubblicato 4 anni dopo. Se vogliamo evitare la pistola che Mario scarica addosso al mago fascista, quali antidoti abbiamo contro questi illusionisti? Perché poi, cioè alla fine, la domanda è fondamentale, è questa. A un primo livello, una pratica virtuosa è quella del debunking, l'analisi e il disvelamento pubblico dei trucchi retorici impiegati dai manipolatori della verità. Una guida imprescindibile l'ha pubblicata recentemente il collettivo Nicoletta Bourbaki, un gruppo di ricerca sui falsi storici nato nell'alveo della Wuming Foundation. Si intitola «Questo chi lo dice e perché?». Per illustrarne gli intenti, Wuming cita la contrarietà di Marx agli illusionismi. Marx scrive «Per combattere su un piano di realtà e non nel mondo dei sogni, bisogna smetterla di illudersi e abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni». Ho curato con Fabio Camilletti, che tra l'altro è di Filottrano, quindi un vostro vicino di casa, la riedizione del Visionario di Schiller, perché è un libro che offre un contributo eccezionale al dibattito sul rapporto tra illusionismo, politica e letteratura. Questo romanzo è tante cose insieme. Esce nel 1789, un anno chiave per le vicende politiche europee. È il primo capolavoro del gotico tedesco ed è, tra le altre cose, un libro di debunking. Scrivendolo, Schiller ha in mente i politici tedeschi, come il principe Carlo di Sassonia, per esempio. Quando muore lo zio, il principe Carlo si convince che il defunto abbia nascosto da qualche parte un'enorme eredità. Ad approfittare della situazione è un mago. Johann Schropfer si presenta come un necromante e organizza una seduta spiritica durante la quale il fantasma dello zio rivela il nascondiglio. Non sto raccontando la trama del romanzo, questo è successo, questo è il fatto storico a cui assiste Schiller. Quella che va in scena, naturalmente, è un sofisticato spettacolo di illusionismo, che però viene presentato come autentico fenomeno medianico. Nell'epoca di Voltaire e degli illuministi, Schiller è sconcertato dalla credulità del principe e preoccupato all'idea che le sorti del paese siano in mano a individui manipolabili tanto facilmente. La preoccupazione è comprensibile. Chiamiamo età della ragione quella emersa dall'illuminismo, ma le vicende umane continuano ad essere dominate da spinte e forze irrazionali. Schiller fa le sue indagini, scopre i trucchi con cui Schröpfer fa apparire i fantasmi, accreditandosi poteri paranormali, e decide di scriverne un libro. Ma invece di pubblicare un saggio, ed è questa la parte affascinante, sceglie la forma del romanzo. L'autore tedesco sposta la scena in Italia, a Venezia, e racconta la vicenda di un principe completamente soggiogato da un necromante siciliano. Il riferimento è a Cagliostro, che in quegli anni stava seguendo la stessa parabola politico-illusionistica di Schröpfer. Nel romanzo, l'illusionista mette in scena una lunga serie di prodigi che il principe attribuisce al sovrannaturale. Culmine dell'inganno è l'evocazione di un fantasma. Ad apparire è lo spirito del marchese di Lannoy, amico del principe, morto sul punto di rivelargli il segreto terribile, quello definitivo. Il segreto è una roba così. Quindi, al termine della seduta medianica, la polizia arresta il siciliano, lo mette in prigione, e qui Cagliostro vuota il sacco, svelando uno per uno i trucchi con cui ha realizzato tutti quegli apparenti fenomeni paranormali nella prima parte del libro. Non vi toglierò, naturalmente, la sorpresa di scoprirli da voi, ma sono d'accordo con lo storico del cinema Giampiero Brunetta quando scrive che ieri come oggi si poteva leggere Il Visionario come un manuale di giochi di prestigio, contenente le istruzioni per evocare i fantasmi con il trucco. Schiller approfondisce molti dettagli tecnici, spiegando che il necromante deve allestire una stanza di cui si possano oscurare le finestre, disegnare un cerchio magico per terra per evitare che i presenti si muovano liberamente e nascondere una lanterna magica, un rudimentale proiettore a candela, per proiettare l'immagine del defunto. Usando come schermo del fumo, il fantasma sembra muoversi e ha una consistenza tridimensionale. È dotato di una strana luminescenza, ma è impossibile trafiggerlo con la spada o colpirlo con un proiettile. Il siciliano svela come procurarsi un ritratto del defunto per riprodurne le fattezze sul vetrino da caricare nella lanterna magica, come creare un'atmosfera orrorifica producendo artificialmente il rumore della pioggia e dei tuoni, come fare in modo che le candele si spengano da sole e come sfruttare un ventriloquo per far parlare il fantasma. La descrizione della seduta è incredibilmente accurata e include aspetti che solo un testimone oculare può aver notato. Per esempio, se come me, nella cucina di casa, provate a proiettare delle immagini sul fumo in una stanza chiusa, vi accorgete che dopo 2 o 3 minuti l'aria è irrespirabile, ovviamente. Nel romanzo, il rituale si interrompe dopo qualche minuto, quando si spalanca una porta all'improvviso. La sala ritornò chiara come prima, commenta l'autore, ed entra un uomo in carne ed ossa, vestito come il fantasma, che si sostituisce alla proiezione. L'ingresso dell'attore ha il duplice scopo di cambiare l'aria e rendere più semplice la conversazione dello spirito con i presenti. Ma se Schiller avesse voluto fare solo debunking, avrebbe scritto un saggio. La forma romanzo gli consente di confondere il lettore in modo più sottile, trasformando il libro stesso in un gioco di prestigio. Perché mentre il siciliano svela i trucchi usati, ci coglie il sospetto che la spiegazione non sia esaustiva. Come fa notare Fabio nell'introduzione, Schiller ci mette davanti al paradosso del mentitore. Possiamo credere a chi dice «sto mentendo»? Cagliostro dice la verità quando spiega l'inganno? È un testimone affidabile? Diverse cose non tornano. La spiegazione dei trucchi non è esaustiva e scopriamo che il siciliano è manovrato da un personaggio che sembra davvero dotato di poteri paranormali. E dietro al personaggio c'è una strana setta, i cui riti in maschera ricordano quelli di Eyes Wide Shut. Il visionario richiama nelle atmosfere l'onirismo dell'ultimo film di Kubrick ed è un antenato di pellicole come The Prestige o Now You See Me, il cui regista si comporta da prestigiatore tanto quanto i protagonisti. L'operazione di Schiller è sofisticata perché non si ferma al debunking. Il romanzo è una vera e propria macchina per coltivare il dubbio nel lettore, allenandolo a non fidarsi di alcuna autorità, neppure quella dell'autore. Quest'idea di una spiegazione razionale incompleta è un tratto tipico della scena illusionistica settecentesca. A cena prima, chiacchierando, raccontavo che mi colpisce quando qualcuno discetta di musica, storia della musica, perché esiste una corrente che ha 30 sottocorrenti, ognuna con delle distinzioni di... Io sto cercando di fare lo stesso nell'ambito della magia, per cui questa sera nel piccolo, parlando di 7-800, voglio almeno farvi toccare un pochettino che cosa è stata nel 700 la magia, che cosa è nell'800, per distinguerla anche da quella che c'è adesso, per suggerirvi che esista una profondità storica anche in quest'arte che di solito viene appiattita sui palloncini e sulla donna segata in due, no? Quindi ho portato, per farvi toccare con mano quest'idea settecentesca della spiegazione razionale incompleta, questa, che è una houlette francese, che in particolare fece conoscere a Parigi un italiano, Giuseppe Pinetti. Era un oggetto che veniva utilizzato appunto nei teatri francesi, ne furono testimoni tra il pubblico Maria Antonietta e marito a Fontainebleau, 1784 tra gli altri, che viene continuamente riproposta nelle incisioni dell'epoca. Vi farò vedere come funziona, non avendo ovviamente perduto la presentazione dell'epoca, per cui sarà una spiegazione molto tecnica, però secondo me è curiosa perché vi mette in quel modo di pensare, che è esattamente quello che usa Schiller. Io ve lo spiego, ma tanto la magia colpirà uguale. Vi faccio vedere come funziona. C'è una bambina in prima fila ed è una gioia. Mi aiuti, puoi stare lì, anzi, ripeto, per non metterti in imbarazzo. Vuoi dirmi a voce alta una carta, quella che preferisci? Un 3 di cuori, un 4 di picche, una donna di fiori, quello che vuoi. 4 di cuori. Allora, in questo mazzo ci sono tutte le carte, dovrebbe esserci anche il 4 di cuori. 4 di cuori, ok? Attenzione. Adesso proveremo a fare con questa houlette quello che faceva Pinetti nel Settecento. Chiamiamo il 4 di cuori, 4 di cuori, 4 di cuori, 4 di cuori. E il 4 di cuori emergeva magicamente dalla houlette, la carta che hai scelto, non una carta qualsiasi. Ora, nell'epoca del bancomat questa roba non va più tanto, perché che le cose escano da sole, insomma. Però nel Settecento non esistevano le carte di credito e la cosa funzionava. Ora, naturalmente vi ho promesso di portarvi dietro le quinte e lo farò, per cui dietro le quinte letteralmente, quando venite qui, scoprite che qui c'è un bottoncino, qui dietro c'è un pezzettino di cera che si fissa all'ultima carta, io devo semplicemente portare la carta che ho scelto all'ultimo posto, questa cosa aderisce alla carta, per cui spingendo la carta viene su e io, nascondendolo con le mani, do l'illusione che la cosa avvenga da sola. Poi ne esistono, ovviamente di recente ne hanno fatte versioni elettroniche, però insomma il metodo è semplice, ma è efficace. Per cui bottoncino, pallina di cera e la cosa funziona. Togliamo la cera, mettiamola via. E questa è la spiegazione che fa funzionare il trucco. In realtà la cosa straordinaria di questa houlette è che questa houlette resiste alla spiegazione del trucco. Cioè, uno spiegato il trucco si rilassa, dice ok, ho capito, la mia parte razionale è stata soddisfatta, è una roba che di rado capita durante gli spettacoli di illusionismo, perché l'illusionista lascia sempre il mistero. Invece vi ho dato anche il piacere di andare dietro le quinte, avete provato il doppio piacere, il primo, quello un po' più irrazionale di vedere una cosa inspiegabile, e nella seconda parte invece il relax, la mente esce dallo scacco e ha risolto quello che poteva essere un mistero. In realtà la cosa strepitosa di questa houlette è che se voi prendete il 4 di cuori che tu hai scelto e lo mettete in mezzo, così, e lo fate finire in mezzo, e voi continuate a utilizzare il bottoncino di prima, praticamente questa houlette va a prendere la carta in mezzo e tira su. Cioè, per cui per quanto si smonti il meccanismo, per quanto si spieghi che funziona in quel modo, la houlette si ribella a qualunque razionalizzazione, per cui continua a funzionare. E questo era il modulo che si ripeteva per tutto lo spettacolo nel Settecento. Cioè l'illusionista faceva vedere qualcosa, la gente applaudiva, svelava il meccanismo e la gente applaudiva felice perché l'illusionismo aveva trionfato, e poi la magia ritornava e ovviamente il pubblico se ne usciva dal teatro che non aveva capito bene se aveva capito o non aveva capito. Per cui questo è esattamente il lavoro che fa Schiller. Schiller descrive i misteri di Cagliostro. Cagliostro in prigione spiega che in fondo non c'era nulla di misterioso, però poi le cose che succedono nella terza parte del romanzo rimettono in discussione tutto. Ed è secondo me uno dei motivi per cui mi sono innamorato del libro, e che naturalmente spero succeda la stessa cosa anche a voi. Fabio ne scrive la prefazione, io la postfazione, e in mezzo a questa cornice c'è questa meraviglia schilleriana. C'è una terza ragione per cui è un libro affascinante: è incompleto, perché lui a un certo punto lo abbandonò, per cui comunque ha una sua completezza, ma per cui c'è un senso di sospensione ulteriore legato al fatto che, non essendo concluso, diversi autori in seguito proporranno delle continuazioni, come avvenne con il Perceval, per esempio, e quindi ha questo terzo livello di fascino. Ora, per me illusionista, l'equilibrio tra lo svelare un trucco e conservare la meraviglia è un argomento cruciale. Per spiegarmi meglio, prendo spesso a prestito due termini che descrivono i fan del wrestling: mark e smart. I mark sono quelli che prendono per vero tutto quello che accade dentro e fuori il ring. Le botte, gli insulti, le rivalità tra gli atleti, i sparietti dietro le quinte. Per loro il wrestling è uno sport che premia il perfetto mix tra muscoli, agilità e astuzia. Il fatto di chiamare mark i più ingenui deriva dal mondo delle fiere. Quando qualcuno si lasciava abbindolare da qualche scommessa truffa, come il gioco delle tre carte, veniva segretamente marchiato, mark, con del gesso sulla spalla, in modo che gli altri ciarlatani potessero riconoscerlo e infierire. Gli smart, per contro, sono i più avveduti. Considerano il wrestling uno spettacolo messo in scena da attori stuntman che recitano una parte in una trama messa a punta da un team d'attori, di autori. Secondo loro il wrestling è una forma di intrattenimento senza alcuna vera competitività. La terza categoria, la mia preferita, è quella degli smark, che prende il meglio dalle altre due. E smark chi riesce a godere pienamente dello spettacolo pur sapendo che si tratta di una messa in scena. Diventare smark richiede un certo impegno. Si tratta di coltivare una credulità distaccata ed è tutto un gioco di acceleratore, frizione e freno. E si tratta di un'attitudine intorno alla quale ci si interroga anche tra autori, non solo tra fruitori dei media. Il dibattito di questi giorni intorno alla non-fiction novel è tutto incentrato sulle questioni etiche sollevate dalla possibilità di fare inchiesta intrecciando realtà e finzione, fornendo al lettore gli strumenti per intuire dove finisca una e inizi l'altra. Il blog Quinto Tipo dell'editore Alegre sta ospitando una serie di contributi sull'argomento che hanno preso il via da una recensione del libro 108 metri di Alberto Prunetti. Wuming 1 chiama mostrare la sutura la pratica di disseminare nel testo degli elementi marcatori che permettono a chi leggere di capire il lavoro fatto, di cogliere e seguire i passaggi da un registro all'altro. Riflessioni sull'argomento si facevano già all'epoca di Schiller. Ho trovato un esempio fenomenale. In un libro di giochi di prestigio del 1786, Henri de Krems spiega come improvvisare lunghe poesie in versi, come adesso si fa negli slam, poet slam, no? Quando si... Oggi si fa col rap, ma è la stessa cosa. Il metodo consisteva nel ricombinare una serie di moduli imparati a memoria, i cosiddetti passepartout, fingendo di comporre i testi sul momento. Trucco che viene ancora utilizzato molto nell'ambito dello slam di questo tipo. Lo stratagemma consente di simulare doti di improvvisazioni molto maggiori di quelle effettive, almeno agli occhi degli spettatori ignari della tecnica. Ma cosa si risponde a chi, conoscendo il trucco, ti chiede apertamente: ma tu usi passepartout per improvvisare? Il libro affronta la questione in modo non banale, riconoscendo che si tratta di una domanda imbarazzante. Come si mostra la sutura? Come si svela il trucco senza rovinare l'esperienza complessiva? L'autore sconsiglia sia di ammetterlo, sia di negarlo. Nel primo caso, il performer rovinerebbe il piacere dell'illusione in cui è ormai disposto a riconoscergli i doti eccezionali. Se però negasse di usare quel trucco, rischierebbe di creare disappunto negli spettatori più colti, consapevoli che è impossibile comporre i versi in quel modo senza usare strutture linguistiche pronte all'uso. La via d'uscita è un sapiente modo di salvare capre cavoli. L'artista deve dire la verità in versi, ammettendo di usare i passepartout, ma fingendo di improvvisare anche in occasione della confessione, dove in realtà recita un testo in rima memorizzato in precedenza. La performance produce due effetti diversi. Gli spettatori più avveduti apprezzano la sincerità e l'originale modalità dell'ammissione. Gli altri sentono l'ennesima risposta in versi a una domanda imprevista e ne interpretano il contenuto come una replica ironica. La risposta in rima dimostra alle orecchie di questi ultimi l'esatto contrario di quanto afferma, come quando si dice sì, sì, in tono sarcastico con l'intenzione di negare qualcosa. Ecco, quest'idea di dire la verità in versi mi sembrava la chiave giusta per affrontare invece il secondo libro della serata. A prima vista qualcosa di completamente diverso dal visionario. Un libro di montagna uscito alla fine dell'Ottocento. Questa pietra vi consentirà di intuire la continuità che esiste tra i due testi. Si tratta di un pezzo del Rocciamelone, la montagna più alta della Valsusa. Un luogo dove, e cito l'autrice di questo libro che si chiama Matilde dell'Oro Ermil, tutta la terra e ogni roccia pare solcata e imbevuta di potenza occulta e magnetica, abitata come fu da una razza dotata di facoltà strane, ereditate ed esercitate a lungo. Come avrebbe fatto Cagliostro, proviamo a sfruttarne il magnetismo per far accadere qualcosa di impossibile. Non mi sono dimenticato della tua carta. Tu non l'hai ancora guardata, vero? È ancora lì al sicuro dentro il libro. Ora, questa pietra è particolarmente magnetica appunto perché arriva dal Rocciamelone. Questa pietra è dotata di proprietà magnetiche minerali, in quanto è un minerale. Ma nel corso del Settecento, Franz Anton Mesmer ipotizzò l'esistenza di un magnetismo animale che sarebbe appunto emanato dal nostro corpo. Poi successive studi scientifici hanno negato l'esistenza di questo principio, ma questo non ha impedito nel corso dell'Ottocento di utilizzare il magnetismo animale come cornice narrativa di quello che state per vedere. Nel corso dell'Ottocento non si sarebbe mai presentato il numero di lettura del pensiero di prima utilizzando la psicologia. Questa nasce molto più di recente in seguito a telefilm come Lie to Me, figure di old mentalist in cui riescono a capire chi dice la verità e meno perché l'occhio vibra. Ecco, questa è una presentazione tipicamente novecentesca e anzi del terzo millennio. Nell'Ottocento invece avrebbero presentato un oggetto magnetico e, sfruttando il magnetismo animale di uno spettatore, in questo caso il tuo, avrebbero raccontato questa storia. Una storia che oggi possiamo capire meglio perché per anni, in alternativa al vinile, noi nelle nostre Walkman utilizzavamo le audiocassette, quindi sappiamo perfettamente che delle tracce magnetiche possono memorizzare dell'informazione. Su una audiocassetta, su una videocassetta, c'erano immagini e suoni che erano di natura magnetica. Ora, essendo questa una pietra magnetica, essendo tu dotato di queste capacità magnetiche, io ti porto questa pietra, ti chiedo di prenderla in mano e di partecipare a un esperimento. Ci sei? Dunque, hai nascosto la carta nel libro senza guardarla. Quindi in questo momento davvero nessuno al mondo può conoscere, neanche tu, e soprattutto non mi potrai trasmettere il suo valore, non potrò utilizzare quelle tecniche di vibrazione dell'occhio, eccetera. Quindi useremo la pietra del rocciamelone. Ti chiedo di stringere nella mano sinistra la pietra e con la destra invece ti chiedo di toccare con un dito il libro, in modo da creare una connessione, se fosse... Sappiamo tutti, no, che per collegare... per passare i dati dal computer alla chiavetta USB ci vuole un cavo. Quindi ti chiedo di fare da cavo. Abbiamo un'informazione, che è la carta da gioco. Abbiamo un cavo umano che tramite il magnetismo animale sta caricando l'informazione nella pietra. Per cui sta facendo un upload di seme e valore della carta. Lui ne è totalmente ignaro. Tu non stai sentendo il valore della carta, perché stanno passando dei bit magnetici, che quindi senti solo questo. Ed è importante perché... vuol dire che la cosa sta funzionando e soprattutto la pietra è attiva, perché rischiava magari il viaggio in treno. Invece, quando senti che il flusso si sta stabilizzando, è perché è carica. Ok, guarda. E adesso proviamo a fare il download. Allora... Ok, dovrebbe essere, però appunto è sicuramente una carta di fiori, ne ho visti tanti e non riesco a dirlo con una precisione maggiore di quella che ho avuto con lui, perché ovviamente dovrebbe essere un 9 di fiori, ma se fosse un 10 applauditemi lo stesso, controlla che sia un 9 di fiori. Questo è arrivato, magari poi è un 9 di fiori? È corretto? Uff, grazie. Forse intuirete la parentela tra i due libri e tra gli argomenti. Non vi chiedo di crederci, ovviamente. È un modo per allenare la capacità Smark. Nel 1897 una nobildonna di Susa, Matilde dell'Oramil, pubblica Rock Maol e Monpantero, un saggio su tradizioni, costumi e leggende della Val Susa. Rock Maol è il vecchio nome del rocciamelone. Monpantero è uno dei comuni che si trovano sulle sue pendici. A Monpantero facciamo tutti gli anni Alta Felicità, il festival a cui ovviamente siete tutti invitati a luglio, festival del movimento Notav. Il libro viene stampato in poche copie e ha una circolazione molto limitata. Sarebbe destinato all'oblio, se non che negli anni 70 un'associazione di appassionati di dischi volanti, il gruppo Clipeus, lo ristampa come numero monografico della propria rivista. Da quel momento diventa un piccolo libro culto nell'underground ufologico ed esoterico piemontese. Il motivo è presto detto. Cercando di isolare l'elemento che fa di un'opera letteraria un libro culto, Umberto Eco lo identifica nella sgangherabilità. Testi come la Bibbia, la Divina Commedia e il Signore degli Anelli presentano una tale molteplicità di storie, personaggi e registri narrativi da poter essere smontati, studiati alla ricerca di codici nascosti, saccheggiati per farne spin-off e riassemblati in mille modi diversi. Il libro mi finisce in mano nei primi anni 2000, mentre consulto gli archivi del Centro Italiano Studi Ufologici e la sua sgangheratezza mi salta subito all'occhio. Rock Mahol e Monpantero mescola, senza alcun rigore metodologico, evidenze archeologiche, leggende, simboli esoterici, cronache medievali, astrologia, magnetismo, alchimia. L'autrice vi fa confluire imperatori e contadini, empirici e maghi, professori e ciarlatani, dai frati dell'abbazia di Novalesa a Dante Alighieri, dalle streghe del Pampalù a Victor Hugo. Il libro traccia percorsi che tengono insieme fantasmi, folletti, UFO ante litteram, apparizioni sinistre, metalli preziosi, portali interdimensionali. Uno degli elementi del libro di cui si parla ancora oggi in Valsusa è la cosiddetta città di Rama, un insediamento ricco e tecnologicamente avanzato che usava la cima del Rocciamelone come forziere dei suoi tesori e che si sarebbe inabissato misteriosamente proprio come l'Atlantide. Se fate qualche escursione intorno a Susa, può capitarvi di incontrare persone che cercano nei boschi rovine e manufatti dell'antica città di Rama. L'elemento più spiazzante è il realismo magico che trasuda dalle pagine del libro. Le sue vicende non sono ambientate in una terra di mezzo di fantasia, ma a pochi chilometri da casa mia. I protagonisti delle varie storie hanno un nome e un cognome. L'autrice spiega dove abitano con una precisione che ricorda la scritta che apre tanti film dell'orrore, no? Tratto da una storia vera. Un libro del genere si prestava a un lavoro di debunking sistematico. La città di Rama non è mai esistita. Il contadino che ha visto il fantasma era ubriaco, la leggenda sulla strega del Pampalù è una fake news, eccetera. Non ero interessato a questo approccio. Rock Mahol e Monpantero mi sembrava il perfetto tapis roulant su cui allenare l'attitudine smark. Ma per farlo funzionare non bastava ripubblicarlo così com'è. Da qui l'idea di affrontarlo in tre. Dall'altro lato. Con David, tra l'altro se lo legge... Filo, sottile, racconta che di solito quando prepara le presentazioni lo legge sul pullman e quindi lo tiene così e la gente lo vede che lo sta leggendo un libro al contrario, perché è un libro che ridefinirà il modo in cui vedete voi stessi, perché la gente inizierà a guardarvi come se foste dei pazzi e voi sarete costretti a un grande gesto di umiltà, sembrerete pazzi perché è quello che apparirà, che state leggendo un libro. Quindi aspettatevi questo tipo di reazione in chi vi osserva e sappiate spiegare. Da qui l'idea di affrontarlo in tre. Con Davide Gastaldo e Filo Sottile abbiamo scritto Il Codice dell'Oro, una serie di cornici che facilitassero un approccio di credulità distaccata al lavoro della Ermil. Ognuno con la propria sensibilità e da un punto di vista diverso. Davide vive a Monpantero ed è l'autoctono, l'unico che può cogliere certe sfumature nel testo. Avendo vissuto in prima persona il terribile incendio che lo scorso ottobre ha devastato la zona, gli vengono i brividi quando legge del drago di fuoco che, secondo la tradizione locale, avrebbe disegnato i fianchi del Rocciamelone in tempi antichissimi. Il disastro ci ha spinto ancora di più a riproporre un libro che ci consentisse di far conoscere Monpantero in giro per l'Italia. Filo si interroga sulla possibilità di usare il paranormale, il bizzarro e l'alieno per sfidare ciò che ogni giorno ci viene propinato come normale. In Valsusa è normale che si proceda alla realizzazione di una grande opera come il TAV, anche quando tutti sono d'accordo sul fatto che è perfettamente inutile e nulla ne giustifica i costi esorbitanti, usando come un unico argomento che ormai si è iniziata. In Valsusa è normale che una coppia venga fermata sul confine perché non ha i documenti. La donna perde il bambino che è in grembo e un uomo venga arrestato con l'accusa di aver aiutato un'altra donna a partorire oltre confine. In Valsusa è normale riproporsi per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 dopo che l'edizione del 2006 ha lasciato un buco di bilancio mostruoso. Se tutto questo è normale, mirare al paranormale non è follia. Cioè, come si esortava a fare nel 68, per essere realisti, non solo possiamo, ma dobbiamo chiedere l'impossibile. Io, dal canto mio, ho trovato stimolante la sfida di affrontare un autore a tratti ripugnante come Matilde Ermil. In alcuni passaggi la signora esprime simpatie proto-naziste, si dichiara apertamente razzista verso Mori e Saraceni, e l'intero libro caldeggia il ritorno a un passato mitico dove a Monpantero tutto funzionava perché i treni arrivavano in orario, non c'era la droga e non si dicevano le parolacce. Ermil era seguace di Saint-Yves, un teorico della sinarchia, una dottrina politica antitetica rispetto all'anarchia, che auspica una società a caste basata su un rigido sistema di regole, su un capillare controllo di polizia e sulla totale immobilità sociale. Ora, l'idea di rimettere in circolazione farneticazioni del genere non ci faceva dormire sonni tranquilli. Come si evita che retoriche del genere possano stimolare nostalgia e emulazione in un'epoca di revival di organizzazioni neofasciste e in una valle già pesantemente militarizzata? Un modo è quello di far polemizzare l'autrice con se stessa, facendo esplodere le contraddizioni in seno al suo sentire politico. C'è un elemento autobiografico nel mio lavoro. Mio nonno ha fatto la guerra in Valsusa e, come tanti reduci, non è mai riuscito a raccontare i suoi orrori. C'era in lui un'urgenza narrativa che non ha mai trovato sfogo. Più volte l'ho sentito dire che avrebbe voluto la capacità di espressione di uno scrittore perché una rielaborazione narrativa l'avrebbe liberato da molti demoni. A me spiace che sia morto senza conoscere le pagine che Matilde Ermil ha dedicato agli orrori della vita militare valsusina, perché si sarebbe riconosciuto in ogni riga. L'autrice riecheggia l'isolamento di Jack Torrance in Shining quando descrive l'esperienza dei soldati al fronte. Vi leggo l'Ermil. Lo vedete l'elegante ufficiale della città? Lindo, attillato, apparentemente leggero e spensierato, bel parlatore in salotto o sorridente alle giovani bellezze? Trasformato qui in prigioniero, in lotta col gelo, con l'umido, con la nebbia, col fumo della stufa, sgangherata, con la scarsezza o lontananza dell'acqua, per cui bisogna talvolta accontentarsi dell'acqua piovana o della neve sciolta, coi facili guasti alla casetta, alle strade, ai difficili mezzi di riattamento, con la nostalgia della vita, del movimento, della famiglia, della civiltà. Tutto intorno è l'abisso, la solitudine, la segregazione completa da tutti i suoi simili, lo spazio che quasi schiaccia in alto, trascina al basso, manca dappresso e sotto i piedi. La vita vi è come il luogo, aspra, arida, monotona, con culmini acuti e vuoti, incolmabili, paurosi, e stagnante sul luogo e faticosa d'occorrenza ad ogni mossa per ogni cosa. E troppo, fuggirebbero anche i lupi. Ora, se riesci al contempo a sostenere la sinarchia e a nutrire orrore per questa vita, quello che ti sfugge è che una è figlia dell'altra. L'altro modo che ho usato per bonificare gli aspetti velenosi del libro fa appello all'illusionismo. Illudere deriva dal latino in ludere, dove in è un rafforzativo e ludere è l'atto di giocare, di scherzare. Da appassionato della saga di Indiana Jones e degli enigmi storici alla Dan Brown, ho trovato nel libro un potenziale ludico ed enigmistico. Il mio contributo si sviluppa intorno a una domanda abbastanza insolita. Rockmolo e Monpantero, è in realtà una mappa del tesoro cifrata? Non scendo nei dettagli per non rovinare il piacere della lettura, ma il fatto di virare il libro su un gioco di ruolo alpinistico è un modo obliquo di profanarne la solennità e farlo a pezzi per poterlo ricostruire in mille modi diversi. Naturalmente, se tutto questo siamo riusciti a farlo io, Fabio, Davide e Filo, ce lo direte voi leggendo i libri. Grazie.
Io ringrazio Mariano perché mi aveva chiesto di leggerla in anticipo, non ho voluto perché volevo anch'io godermi il momento e la performance. Quindi no, molto interessante, appunto, penso che nell'ascoltare siano emersi tutti quelli che erano i temi che volevamo trattare in questi giorni, quindi l'elemento della fake news, l'elemento della falsità, lo smascheramento della falsità e chiaramente l'importanza politica e storica che questo è, quindi anche la necessità di riportarla ad un discorso attuale e reale, senza però togliere appunto il potere al falso, all'illusione e all'immaginazione. Quindi io ringrazio ancora Mariano e magari giro subito la parola a voi se ci sono domande, questioni, quant'altro.
Aggiungo che abbiamo toccato il tema cimiteriale con queste evocazioni fantasmatiche, eccetera, il che ci consente di ricordare che il nome eterotopie deriva da Foucault, che dà titolo a questa iniziativa, e tra le varie eterotopie ci sono anche i cimiteri. Quindi siamo persino in tema sul titolo della rassegna. Qualunque intervento sarà più intelligente di questo, quindi era per mettervi a vostro agio.
Io provo a chiederti di far emergere anche un altro elemento che secondo me appunto è molto importante nel lavoro che viene fatto e che giustifica anche qui l'elemento del Rock Mahol, quindi di ripubblicare questo libro appunto ambiguo ma con grandi potenzialità se letto anche grazie all'altra parte del libro. C'è il fatto che dici in un certo punto, mi pare, non mi ricordo proprio se te o qualcun altro, del fatto che anche l'altro merito è quello di parlare di storie con la S minuscola e quindi storie dimenticate, far scoprire storie dimenticate e quindi contrapporsi a quella che è invece la storia, no, grande, che molto spesso, se non sempre, è scritta dai vincitori, no? Quindi anche su questo aspetto sicuramente ci può dire qualcosa e è lodevole insomma il fatto di farlo emergere.
Tra l'altro sono molto contento di essere venuto a Iesi con 2 giorni di anticipo rispetto ad oggi, perché appunto sono arrivato venerdì ignaro che la mostra Stupor Mundi avesse sollevato un sacco di polemiche in loco da turista proprio medio. Poi un illusionista davanti a una mostra che si intitola Stupor Mundi non può ovviamente mancare di visitarla, eventualmente appunto uscendo e criticandola nel merito. Ed è stata una visita molto interessante da cui sono emerse diverse conversazioni in questi giorni, e l'aspetto che più mi ha colpito è proprio il fatto che una mostra, chi l'ha vista si riconoscerà, chi non l'ha ancora vista potrebbe trovarlo, e si sposa esattamente a quello che diceva adesso Giovanni. È una mostra che racconta la storia di un imperatore, e non certo dei suoi sottomessi, e che come il Trono di Spade dice che la storia è portata avanti dai potenti, e quindi toglie alle masse popolari, agli ultimi, ai derelitti, eccetera, qualunque possibilità di invece dire la sua. Per cui è una mostra che racconta la storia dall'alto, e, tra l'altro completamente slegata da Iesi, se non per il suo riferimento iniziale, perché è nato qui per caso. Il che cosa vuol dire? Si va lì con le Molotov? No, ovviamente possiamo essere più sottili, cioè l'idea di sparare al mago come fa Mario nel racconto Mario il Mago è un po' così, è un po' grossolano. A noi piace pensare a delle soluzioni che non sono quelle del guerriero, sono quelle del mago. Il mago da sempre nella nostra cultura si contrappone come archetipo a quello del guerriero, perché invece di utilizzare la forza usa l'astuzia. E quindi in questi giorni è nata l'idea, chissà poi se ne mai prenderà colpo, di scrivere una guida ribelle al mostra Stupor Mundi, in cui si va a prendere le varie storie nei vari pannelli ed esplorandone certi aspetti che magari lasciano in ombra i pannelli espositivi, analizzano certe cose e portano in luce aspetti che stanno sotto la superficie. Per esempio il rapporto di Federico II con il mondo dei musulmani è stato così fiorente che oggi raccontare quella storia lì avrebbe un impatto, una forza gigantesca, perché far notare che i leghisti scrivono con i numeri arabi è già da solo uno quando va lì se ne accorge, perché il pannello lo dice ma non nomina i leghisti, andiamo e nominiamoli noi. Per cui ho immaginato una guida che non modifichi la mostra ma si frapponga tra lo sguardo del visitatore e l'oggetto con un layer intermedio come con i Google Glass, con le app della realtà aumentata, e gli dia quella profondità che manca a quell'operazione, che è naturalmente un'operazione che arriva dall'alto, che ci viene imposta, e secondo me è un'azione di hacking della realtà che potrebbe partire da Iesi per iesizzare la cosa e per raccontare le cose dal basso. Uno dei valori del libro Rock Mahol e Monpantero che ci racconta quel periodo partendo però dal coltivatore che però era bravissimo, era riuscito a racconta di questo tizio di Monpantero che costruisce una macchina 2 anni prima che la Fiat nasca a Torino, per cui a Monpantero sarebbe arrivata la macchina ancora prima che la Fiat. Ed è bellissima questa immagine di un contadino geniale che con latta, corda, eccetera, batte gli agnelli sul tempo.
Qui ha dato saggio dell'esplosività, dell'immaginazione, della delle capacità, quindi invito
Federico II Noi dovremmo chiamare, se vi piace.
L'ha già fatta in realtà, adesso
sul mio sito trovate già la sinossi,
non
per
lo
cui
dice, ma
è pronto da presentare a un agente letterario. Funziona così, no? Quando uno ha un'idea la porta all'agente letterario, deve avere una sinossi, perché la sinossi è già sul mio blog. Se venite sul mio sito trovate già la sinossi, manca chi lo scriva, per cui chiunque in questa sala vuole fare, con preghiera di plagio l'ho pubblicata. Secondo me viene una cosa che può essere interessante, e magari fra un anno siamo qui a presentare la guida non autorizzata Stupor Mundi.